Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, e a cui sicuramente chiederò di spiegarci un po' meglio, sempre per restare sull'attualità, quali sono le modifiche introdotte nel decreto Sblocca Italia che lui stesso alla Camera ha detto che potrebbero sbloccare 10 miliardi di nuovi investimenti rispetto al piano. Ho l'audizione, lei ha fatto questa cifra, 10 miliardi di investimenti in più che potrebbero essere sbloccati grazie alle modifiche dello Sblocca Italia, cioè l'allargamento del raggio d'azione della gestione separata di Cassa Depositi e la possibilità dello Stato di dare garanzie statali appunto sulle esposizioni date da Cassa Depositi. Come dicevo prima, mi piacerebbe anche sentire la sua opinione sulla conferenza di servizi, perché appunto in questi anni il tema dell'approvazione delle opere pubbliche, di come approvarle velocemente ma anche far sì che poi non siano continuamente modificate, contestate nel processo autorizzatorio, è un tema eternamente dibattuto, appunto il tema del debat public che viene riproposto e che poi non viene mai approvato. In realtà è proprio il tema di trovare una soluzione che in tutti questi anni sembra non essere stata trovata. Allora io le chiedo, dalla sua esperienza di giurista ma anche di uomo che su questi temi si cimenta sul campo, la conferenza di servizi com'è oggi, quali passi avanti ha portato in questi anni, ma quali sono invece ancora i limiti che fanno sì che bisogna sempre riformarla? E poi appunto, ecco, mi piacerebbe sapere su queste novità dello Sblocca Italia rispetto all'attività di Cassa Depositi e Prestiti, quale potenzialità possono avere, per quale tipo di investimenti.
Ma io penso che bisogna stare... Sì, io penso che qualunque cosa ci proponga il moderatore del dibattito bisogna stare al tema. E in base al tema io non sono qui...
Lei può spaziare, naturalmente.
In base al tema io non sono qui a rappresentare la Cassa Depositi e Prestiti, ma casomai la Fondazione Astrid, che di questi temi si occupa da quando è nata, spesso in collaborazione con Forum PA, vero Carlo? Spesso in collaborazione con Forum PA. E dico subito che un punto di approccio importante secondo me è quello che il viceministro Nencini ha accennato nella sua penultima risposta. Quando ha detto una cosa che crea un problema, Dugato potrebbe su questo intervenire di nuovo dopo. Cioè, noi siamo in una situazione del tutto straordinaria ed eccezionale, e se non se ne prescindiamo riusciamo a non capire come stanno davvero le cose. Nencini ha detto: in questo momento abbiamo bisogno di far ripartire la crescita e l'occupazione, e questo giustifica anche soluzioni eccezionali e probabilmente temporanee. Per il giurista è sempre difficile ammettere una cosa di questo genere, quindi occorre trovare il punto di equilibrio tra l'applicazione ed eventualmente la riforma di regole che dovrebbero avere validità permanente, e spesso, come diceva Dugato all'inizio, una delle ragioni delle cose che non funzionano sono state proprio la frequenza delle eccezioni, e spesso l'inopportunità delle eccezioni, oltre che la frequenza delle eccezioni. Però non possiamo neanche sottovalutare il fatto che mai, sottolineo mai, in Italia c'è stata una situazione in cui la recessione dura da 5 anni e si generano effetti di accumulo su una recessione così lunga nel tempo, che esauriscono le riserve, le possibilità di resistenza e di sopravvivenza. Siamo praticamente in deflazione e i tassi di interesse sono scesi quasi a zero, cosa che l'opinione comune ritiene buona cosa, ma in realtà ha una serie di effetti negativi che adesso è troppo complicato qui esaminare. In questa situazione è vero quello che ha detto Nencini, cioè noi abbiamo bisogno di mobilitare tutte le risorse per far ripartire il Paese. È vero quello che ha detto Dugato, tra queste risorse c'è la pubblica amministrazione, che deve essere intesa come una risorsa, però per essere chiari, bisogna sbaraccare, rottamare, usiamo la pubblica amministrazione che si auto, quella parte della pubblica amministrazione che si autoconcepisce come un ostacolo e che ignora che il Paese oggi ha bisogno di riprendere subito la strada della crescita e dell'occupazione, e invece, come dire, sostenere, supportare, alimentare, investire, poi ci torno, sulla pubblica amministrazione che vuole essere fattore di crescita, di modernizzazione, di sostegno alle imprese, di sostegno all'innovazione. Allora c'è una prima cosa che, lo dico senza polemica, Dugato, mi è sembrato singolare, che lui ha praticamente ignorato l'ultimo punto dell'agenda eccellente del Comitato SAIE e Smart Exhibition. L'ultimo punto è il sostegno alla digitalizzazione e il completo accesso online all'erogazione dei servizi pubblici. Non era voluto, c'era un problema di tempo, allora benissimo, meglio così. Allora, io penso che questa sia la prima chiave. Penso che su questo vi dirà una serie di cose importanti Elio Catania, e quindi da un certo punto di vista lascio a lui la parola, però o noi riusciamo a capire che la prima cosa da fare per affrontare il tema della semplificazione, perché poi il tema è l'Italia che vuole ripartire, e quindi dell'amministrazione al servizio della crescita e non ostacolo alla crescita, è di affrontare il tema della digitalizzazione dell'amministrazione in maniera molto più radicale. Bisogna affrontare il tema di una totale reingegnerizzazione dei processi, dei servizi, del rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, dei meccanismi con cui si producono servizi ma anche controlli o autorizzazioni attraverso gli strumenti dell'amministrazione digitale, e questo è il primo elemento che può consentire un salto di qualità, altrimenti impossibile. E su questo bisogna essere netti, perché delle scelte vanno fatte sapendo, voglio dire, quando il mio amico con cui spesso mi sono trovato in dissenso, Vincenzo Visco, ha introdotto la digitalizzazione delle dichiarazioni fiscali, lo ha fatto all'inizio, sto parlando di 15 anni fa, con una evidente forzatura. L'avere obbligato ad una trasmissione di tutte le varie denunce dei redditi per via telematica, quando, parliamo del 99 se non ricordo male, quando la grande maggioranza degli italiani non era in grado di usare direttamente, e quindi si dovette arrivare, per esempio, lo ricordo perché molte riserve si potevano fare, al cittadino che se non era in grado di farlo direttamente portava la denuncia dei redditi alla banca a cui pagava la sua IRPEF, la quale aveva il compito di digitalizzarlo e trasmetterlo all'amministrazione. E Visco stabilì che se la banca avesse commesso degli errori non ricadevano sulla banca ma sul cittadino. Forzatura discutibilissima, però noi ci siamo trovati che un anno dopo i rimborsi fiscali, parlo delle persone fisiche, degli anni dal 99 in poi venivano fatti in qualche mese, mentre si aspettavano ancora da un decennio i rimborsi fiscali del decennio precedente, perché erano quelli che erano inevitabilmente trattati in maniera cartacea, sulle carte, dalle amministrazioni. Questa forzatura ci consentì per alcuni anni di essere fra i primi 3 paesi al mondo che avevano il fisco digitalizzato. Poi dopo ne sono arrivati molti altri e ci hanno anche sorpassato, come spesso avviene. La stessa cosa, ahimè, in maniera ancora più drammatica è avvenuta per gli strumenti, diciamo, gli strumenti, i presupposti della digitalizzazione. Noi abbiamo introdotto nella cosiddetta legge Bassanini del 59 e del 97 la firma digitale, la piena validità del documento informatico a tutti gli effetti e la carta d'identità elettronica. In quegli anni arrivavano da Singapore, dal Canada, dall'Australia, da Hong Kong, dalla Finlandia, per dire cosa avete fatto. Ma abbiamo fatto pochissimo, anche perché la soluzione fu quella di lasciare tutto delegificato, mettere le norme essenziali, era un articolo, e tutto il resto veniva fatto, visto che le tecnologie si modificano continuamente, quindi era bene non ossificarle. Il problema qual è stato? Che tutti quelli che venivano a trovarci allora ci hanno rapidamente sorpassati, perché nell'execution sono andati più avanti. E io ricordo sempre, ma solo una battuta, un dibattito con l'allora ministro Corrado Passera, che vantava il fatto che la settimana prima il Consiglio dei Ministri aveva presentato un decreto legislativo per unificare la carta d'identità elettronica e la carta sanitaria. E gli ricordai che non solo la norma esisteva già da più di un decennio, ma era stato fatto anche il decreto di attuazione di questa norma, firmato dall'allora ministro della Sanità Umberto Veronesi, parlo dell'anno 2000, e dall'allora ministro della Funzione Pubblica, che ero io. Quindi c'era da fare l'execution di questo, non riprendere la strada di un percorso normativo che era già stato fatto. Allora, la prima cosa, a mio avviso, è la digitalizzazione. Rispondo subito sulla conferenza dei servizi, perché c'è una connessione molto stretta. Si può discutere. Allora, è chiaro che la prima strada, così Dugato è probabilmente d'accordo, la prima strada è fare una drastica semplificazione della sovrapposizione di competenze tra diverse amministrazioni. Perché è chiaro che la conferenza dei servizi è un'esigenza quando ci sono più amministrazioni che hanno competenza di intervenire sulla medesimo oggetto, su un'autorizzazione, sull'apertura di un nuovo stabilimento. Questo è un lavoro sistematico che era stato iniziato alla fine degli anni 90, istituendo anche un'apposita struttura che era il nucleo per la semplificazione delle leggi e delle procedure, diretta da Filippo Patroni Griffi, che poi abbiamo conosciuto in altre vesti, e che era dedicata a questo. Purtroppo, 2 anni dopo, un cambio di governo, e badate, la questione non è politica, perché tutti hanno le loro responsabilità, diciamo che meriti e demeriti si ripartiscono equamente su tutti i versanti dello schieramento politico. Un cambio di governo portò a sopprimere il nucleo, perché prevalsero gli uffici legislativi dei ministeri che dicevano no, è compito nostro. Si bloccò tutto, perché un ufficio legislativo di un ministero ha come sua missione quella di produrre, ahimè, nuove norme per attuare i nuovi programmi e le nuove politiche pubbliche. Il ministro gli chiede di produrre i provvedimenti e le riforme di cui vuole intestarsi, magari soltanto per lasciare il nome, voglio dire, no? Oppure più nobilmente per cambiare alcune cose. Ora, questa è la priorità di un ufficio legislativo, mettersi a lavorare sulla normativa esistente per disboscarla, per semplificare e delegificare, e per fare questa operazione, che dovrebbe essere quella di vedere, vediamo, dovunque possibile, possiamo avere un solo responsabile in capo al sistema delle amministrazioni pubbliche per una certa attività. Dove c'è un solo responsabile non c'è conferenza dei servizi. Poi ci sono dei casi, perché è inevitabile che sia così, dove ce n'è più di uno. Ce n'è più di uno, e questo avviene spesso, per esempio, dove ci sono questioni di localizzazione. Allora, innanzitutto noi informatizziamo la conferenza dei servizi. Non è affatto necessario perdere tutto il tempo per riunirsi, molto si può fare in via informatica. Secondo, non si è mai riusciti, io chiedo scusa a chi me l'ha sentito dire, forse anche qua, alcune decine di volte, di risolvere un problema che ha una soluzione, che ha una soluzione. Il problema sono le norme che prevedono anche adeguandosi a dei principi europei, che ci siano alcune amministrazioni preposte alla tutela di diritti costituzionali o di interessi pubblici costituzionalmente sensibili, chiamiamole così, come l'incolumità delle persone, la sicurezza, l'ambiente, la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, che sostengono con qualche ragione che non possono essere che gli interessi che loro rappresentano non possono essere messi a rischio semplicemente da una riunione in cui a maggioranza si adotta una soluzione, e quindi hanno ottenuto un potere di veto superabile soltanto con una decisione del Consiglio dei Ministri se sono coinvolte amministrazioni statali, o della Giunta regionale se non ci sono amministrazioni statali, e così via. Questo porta a far sì che queste amministrazioni spesso non partecipano costruttivamente e attivamente alla ricerca di una soluzione di compromesso, che armonizzi diversi interessi, che dovrebbe essere lo scopo della conferenza di servizi. Ma diciamo, stanno a vedere, spesso fanno la politica della sedia vuota e poi fanno la loro opposizione. E lì si blocca tutto, perché ovviamente il Consiglio dei Ministri si può occupare una volta ogni tanto di queste cose. E la mia convinzione è che la soluzione sia relativamente semplice e si traduca in questo: lasciamo a queste amministrazioni un potere di opposizione che forse deriva da norme europee, ma stabiliamo che il loro potere è di opposizione sospensiva. Se loro entro un mese, vogliamo dire 2 mesi per essere larghi, ottengono che il Consiglio dei Ministri gli dia ragione, bene, se no si procede secondo quello che ha deciso la conferenza di servizi. Una norma di questo genere gli spingerebbe immediatamente a partecipare costruttivamente. Perché? Perché è evidente che il ministro Dario Franceschini, ministro dei beni culturali, se si vede arrivare 10 opposizioni alla settimana, non può, perché perderebbe la faccia, portare 10 opposizioni in Consiglio dei Ministri. Al massimo ne porta 1 o 2 al mese, cioè sceglie i casi. Allora, se la cosa di cui si discute è, faccio per dire, la costruzione di una raffineria al centro degli scavi di Pompei, Franceschini lo porta in Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri dice no. Ma se si tratta di qualche cosa nel quale invece le soluzioni si possono trovare attraverso la collaborazione tra le amministrazioni, chi si oppone deve stare attento, perché quasi sicuramente non avrà ragione.
Scusi Presidente, per capire bene, perché è una proposta interessante, lei dice invertiamo il meccanismo dell'accesso al Consiglio dei Ministri, anziché, cioè in caso di parere negativo della soprintendenza, faccio un esempio, attualmente solo il Consiglio dei Ministri può scavalcare il parere negativo, lei invece dice in caso di parere negativo diamo un tempo.
Ha un effetto sospensivo per qualche settimana, decidiamo quando. E il responsabile dell'amministrazione, che alla fine è il ministro dei beni culturali, dell'ambiente, eccetera, decide quali meritano di essere portati all'attenzione del Consiglio dei Ministri, che poi può dargli ragione o dargli torto. Poi ci sono altre cose che vanno sbloccate. Questo governo ha aperto per la prima volta il tema dei limiti al potere di autotutela delle amministrazioni. Allora, noi abbiamo in questi anni, anch'io l'ho fatto negli anni in cui ero ministro, introdotto tutta una serie di semplificazioni, premessa, voglio dirlo subito perché sennò poi me lo dimentico. È chiaro che la maggiore semplificazione possibile negli anni in cui era ministro lo facemmo in qualche centinaio di casi, ma potrebbero essere molti di più, è la soppressione dei controlli amministrativi. Controlli vuol dire autorizzazioni, licenze, nulla osta, dove non sono più necessari. Ci sono probabilmente, noi scoprimmo allora che c'erano alcune centinaia di casi in cui erano un retaggio del passato e non si capiva più che cosa servivano, e quindi la soppressione è la semplificazione più radicale, nel senso che a quel punto quell'attività è libera. È libera. Per dirne una, per troppo che fa ridere, scoprimmo che una cartoleria non può vendere cornici d'argento o fermacarte o tagliacarte d'argento senza una speciale autorizzazione amministrativa. Nessuno riusciva a capire qual era la razza di questo e quindi la sopprimemmo. No, oppure scoprimmo che alcune milioni di soggetti in Italia, associazioni, parrocchie, scuole, eccetera, avevano bisogno di una speciale autorizzazione per accettare legati, donazioni, eredità. Per cui se uno ha un computer o un tablet, lo cambia, quello vecchio lo vuole regalare alla scuola dei suoi figli, la scuola dei suoi figli non poteva allora accettarlo, perché questa l'abbiamo soppressa, perché doveva prima chiedere l'autorizzazione per fare questo, doveva avere una stima del valore venale di questa cosa, regolarmente accertato e attestato, eccetera, eccetera. Si scoprì che c'erano circa 6 milioni di pratiche di autorizzazione all'anno che ingombravano i tavoli dei ministeri, delle prefetture e così via. Soppressa quella cosa, ci si è accorti che è venuto qualche danno per l'interesse pubblico? No, nessuno se lo ricorda neppure. Era una legge del 1896, in realtà anticipata però già dalle leggi Siccardi del 1855. Quindi, la questione dell'autotutela. Perché le varie scia, silenzio, assenso,
provi ad avvicinare il microfono perché ho la stessa
sensazione. Perché le varie scia, silenzio, assenso, eccetera, non hanno funzionato? Lei mette di essere un imprenditore. Siccome esporta e la parte export delle nostre imprese va bene, ho spazio per raddoppiare il mio stabilimento. In base alla legge io potrei usare la scia. Un professionista mi fa tutto il progetto e attesta che è conforme ai piani regolatori, a tutti gli strumenti urbanistici, alle leggi, eccetera, eccetera. La presento e in base alla cosa io inizio a costruire. Poi, facciamo un esempio qualsiasi. Arrivano le elezioni comunali, cambia la maggioranza, cambia il sindaco è uno che ce l'ha su con me, e quello dice, no, esercizio dell'autotutela. Voi avete interpretato le leggi in maniera diversa da come le interpretiamo noi, rimettete tutto in pristino. Siccome l'imprenditore e l'investitore non può correre questo il rischio, allora cosa fa? Non usa la scia ma segue la procedura tradizionale. Ha bisogno di 30 autorizzazioni e nulla osta, si chiede 30 autorizzazioni e tutto dura anni. Allora, premesso che la strada è quella di ridurre il numero di queste autorizzazioni, accelerare, eccetera, però vogliamo stabilire che il potere di autotutela si esercita entro termini che, salvo casi, potrebbero essere norme antinfortunistiche o cose di questo genere, per il resto sono termini relativamente stretti. Se si può esercitare in 3 mesi, io faccio la mia scia, uso i 3 mesi per negoziare i mutui bancari e scegliere l'impresa di costruzione che mi farà l'allargamento dello stabilimento, e il 91° giorno faccio partire tutto. Allora anche qui il governo si sta muovendo in questa direzione. Ci sono forti resistenze culturali, forti resistenze culturali, e alla fine si è scritto che il termine della tutela è 2 anni. No, 2 anni non serve, 90 giorni, 60 giorni serve, 2 anni non serve, perché il problema sono che noi abbiamo bisogno che tutte le procedure diventino rapide, a costo di avere qualche no in più, perché l'investitore o l'imprenditore ha bisogno di certezze, di certezze in tempi rapidi. Questa è anche la ragione per cui io dico, e qui c'è un enorme problema normativo, noi, l'incertezza non è soltanto dell'amministrazione, ma è l'incertezza anche della regolazione. Gli investimenti in Italia sono difficili perché l'Italia è un paese in cui un ministro si sveglia e dice: sapete che ho pensato? Introduco la Robin Tax e d'ora in poi tutto un settore dell'economia è tassato di più. Ma chi ha già fatto gli investimenti non lo sapeva. Se l'avesse saputo probabilmente li avrebbe fatti in un altro paese o in un altro settore. Oppure si è sbagliato a prevedere incentivi per le energie rinnovabili troppo elevati? Probabilmente sì. Ma se gli si vogliono cambiare retroattivamente, cioè sugli investimenti già fatti, si introduce un elemento di incertezza. E siccome ormai il terreno di gioco è il mondo, non siamo più nell'Ottocento, il terreno di gioco è il mondo, o nel nostro terreno di gioco le regole, i comportamenti delle amministrazioni e l'atteggiamento proattivo delle amministrazioni sono tra i più favorevoli, oppure uno sceglie un altro posto dove giocare, perché non è obbligato a giocare in Italia, non è obbligato a investire in Italia, non è obbligato a creare lavoro in Italia. Allora, o entra nella testa questo, per esempio io sostengo che sarebbe una cosa interessante se si introducesse la regola per cui il rischio regolatorio se lo assume lo Stato, cioè dà una garanzia statale sui cambiamenti di regolazione applicati retroattivamente agli investimenti già fatti. Naturalmente cambiamenti di regolazione settoriale, se io aumento le aliquote generali dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche è un altro discorso, sarebbe bene ridurle, non aumentarle, ma è un altro discorso. Ma cambiamenti settoriali come quelli degli esempi che ho citato, questo servirebbe molto, perché nel momento in cui governo e Parlamento pensassero una cosa del genere dovrebbero prevedere la copertura finanziaria per l'escussione della garanzia, e quindi basterebbe questo per farli pensare tre volte, probabilmente per non farglielo fare, o per farglielo fare solo per il futuro, per i nuovi investimenti.
Presidente, grazie. Mi pare di capire che lei non vuole rispondere.